Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi 11 maggio del 2026. E cerchiamo di vedere quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto, ovviamente, tutte le vicende che riguardano la guerra Trump e Iran, e sulla quale ci sono il punto di vista, diciamo, della Corriere della Sera, e direi quello più accreditario, è che c'è una nuova rottura, e vedremo questa mattina. Ciao Fabio, ciao Andre 1977. In realtà il punto fondamentale di questa vicenda è che le richieste che avevano fatto gli iraniani nella loro controproposta che hanno portato a Islamabad è chiedere i danni di guerra, e devono essere piuttosto ingenti con tutti i miliardi di missili che hanno buttato gli israeliani e americani, il riconoscimento della loro sovranità sullo stretto di Hormuz, come per dire che noi ci incateniamo nei prossimi decenni alle ubbie, alle, come possiamo dire, alle volontà degli ayatollah, e poi la revoca delle sanzioni. E questo, voglio dire, sarebbe una novità negli ultimi 30 anni, visto che da 30 anni sostanzialmente sono sanzionati non solo dagli Stati Uniti, ma dal mondo occidentale. La cosa fondamentale di questa vicenda è che loro fanno questa richiesta, e riesco oggi a leggere sulla prima pagina del domani, vi giuro, la prima pagina del domani, quindi vi dà un po' il senso della capacità di lettura delle questioni di politica estera di alcuni giornali italiani. Iran apre, Trump minaccia. Trump minaccia. Beh, certo che minaccia Trump, e certo che Trump ci ha abituato a dire qualsiasi cosa, il contrario di tutto, però francamente dire che l'Iran apre dicendo guardate che Hormuz diventa casa mia, anche perché un retroscena che ho letto oggi sui giornali pare che Trump sulla questione nucleare, che è la vera cosa, 450 kg di uranio arricchito al 60% e calcolate per fare le centrali atomiche basta un 10-15% di arricchimento, quindi se lo arricchisce al 60% per fare le bombe con cui uccidere le persone, soprattutto gli ebrei israeliani. Intanto Luciano della Caneva, grazie della tua super donazione in franchi svizzeri. Allora, sulla vicenda dell'uranio ci sarebbe un passaggio avanti di Trump dicendo che vabbè, possiamo anche discuterne perché tanto è sepolto dalle macerie e lo stiamo monitorando, dice, con i nostri satelliti. Vatti a fidare di quello che dice Trump. Quello che è certo è che quando oggi leggo sul giornale Iran apre, Trump minaccia, veramente sono sbalordito, perché dico ma allora vale tutto. Cioè, non è possibile che si consideri un'apertura quella dell'Iran, perché poi noi ci dobbiamo sempre ricordare, per quanto vi stia sulle palle Trump, che dall'altra parte c'erano gli ayatollah, cioè dall'altra parte ci abbiamo Italia Gola. Ci abbiamo quelli per le quali le nostre amiche occidentali di se non ora quanto verrebbero prese a calcio in faccia da una polizia che si chiama Morale. Vabbè, non è colpa dell'Iran se Donny e Bibi sono due imbecilli che hanno ingannato il mondo. Ah, beh, bene, questo è il punto di vista di un nostro commensale. Dall'altra parte, invece, c'è il giorno dopo, scusatemi, dell'apertura di Putin, nel giorno dell'anniversario della sconfitta del nazifascismo da parte dell'armata russa, e sulle dichiarazioni di possibile apertura e possibile mediatore che dovrebbe essere Schröder, che Trump, che scusatemi, che Putin aveva già utilizzato per diventare, mi sembra, presidente di Gazprom, cioè la loro grande società energetica. E insomma, i tedeschi, che sono poi quelli che hanno dato la patria potestà, no, hanno dato la patria a Schröder, perché era ex cancelliere socialista, non sono così convinti. Gli stessi socialisti tedeschi sono un po' divisi sull'idea di affidare a Schröder, che loro hanno considerato un traditore per le vicende russe, la possibilità di mediare con Putin, anche se il punto sostanziale è che nessuno dei tedeschi crede davvero a queste trattative. Nel frattempo il presidente finlandese, devo dire un'intervista molto molto interessante fatta oggi dal Corriere della Sera, vale la pena di leggere, perché vi ricorderete il presidente finlandese è quello che giocava a golf con Trump, era uno dei pochi amici rimasti, non destro ma sinistro, parla dei suoi rapporti con la Meloni ottimi, anche se di punti di vista politici diversi, parla di Trump, dice una cosa sono i rapporti personali, una cosa sono i rapporti tra gli stati, e soprattutto dice una cosa terribile per i nostri talebani, diciamo, della guerra. Cioè, ragazzi, guardate che con Putin dobbiamo parlare, e lo dice lui, che proprio negli ultimi anni ha reso il suo esercito, la sua alleanza con la NATO e le sue posizioni contro i russi sempre più intransigenti. Converrebbe forse fare un ragionamento dunque sulle parole di questo presidente finlandese, il cui punto di vista è davvero interessante. E poi c'è la vicenda pazzesca, che secondo i giornali, che è diventato lo scandalo di giornata. Allora, in tutto quello che sta succedendo, oggi l'apertura della Repubblica è Repubblica, governo, lo strappo di Giuli. Io dico, e che cazzo è successo? Lo strappo di Giuli, governo, lo strappo di Giuli, ne hanno combinata un'altra, un altro buttafuoco, hanno trovato, non so, al San Carlo, hanno piazzato Mario Merola come direttore artistico, che cazzo hanno fatto? Non so, hanno messo agli scavi de Pompei, hanno messo un costruttore edile della Bassa. Ma che cosa hanno fatto? Cos'è lo scontro del governo? Ha licenziato il suo segretario, la sua segretaria particolare e il capo della segreteria tecnica. E vabbè, disastro per questi due ex militanti di Fratelli d'Italia nel AN, o come cazzo si chiamavano all'epoca questi qua, due destri terribili secondo la sinistra, due amici di Fazzolari, due persone che lavoravano lì al ministero da molto tempo. Giuli li fa fuori senza dirgli né a né ba. Allora, avete presente come nel vizietto quando c'è la matta che fa la follia? Potrebbe esserci un elemento, diciamo, di follia del ministro, e sicuramente mi spiace per le persone che hanno perso il posto di lavoro. Però francamente adesso tutto sto peso al fatto che quello fa secco il segretario tecnico e il segretario, la segretaria particolare, anche meno, cioè mi rendo conto che sia una cosa abbastanza inusuale, forse il Ministero della Cultura, forse i democristiani queste cose le fanno in maniera diversa, ma mi sembra che, insomma, la prima pagina del giornale, perché quello fa fuori il suo segretario particolare e la sua e la sua segreteria tecnica, beh, con tutto il rispetto, mi sembra incredibile. Benedetta, Giuli non è imbroccata una, con buttafuoco si è comportato malissimo, sono d'accordo con te. E però la cosa più divertente nel cortocircuito folle di questa vicenda è che li avrebbe fatti fuori loro, segretario tecnico e segretario particolare, per il mancato finanziamento del film a Regeni, peraltro che di una commissione indipendente, per cui lui stesso ha detto: io non potevo intervenire perché è indipendente rispetto a quella alla potenzialità del ministero, al ministro. E allora, se è indipendente rispetto al ministro, invece è indipendente al segretario particolare e al segretario tecnico. Vabbè, ma dai, devo dire la verità, è piuttosto imbarazzante. Giuli anche con la Venezia non si è comportata bene, dice Maria Smeroni. E Landini che dice: per questo licenziamento, beh, devo dire, bisogna chiederlo. Quindi oggi grande dramma, perché Giuli ha fatto fuori evidentemente due persone che poteva far fuori. Intervista Giovanni Ferrero, il capo della Nutella, un'azienda pazzesca, come voi tutti ben sapete, sede in Lussemburgo, lui vive a Bruxelles, e Cazzullo gli dedica due pagine, ma in realtà ho capito perché gli dedica, perché Ferrero è uscito con un romanzo, e comunque i romanzi li leggono spesso anche quelli che leggono i giornali, e quindi si è fatto fare un'intervista, per altro anche interessante, ma molto meno interessante di quanto possiate immaginare, perché tre quarti delle interviste sul romanzo De Ferrero, che io voglio molto bene, ma anche chi cazzo se ne frega, cioè non abbiamo il romanzo De Sciascia, lo dico con grande affetto nei confronti di questo romanzo, che poi magari leggerò e vedrò che è una cosa straordinaria, però se si chiamava Pinco Pallino gli facevamo mezza pagina e gli facciamo le domande sul romanzo, ma siccome Ferrero facciamo domande, e Caravaggio quando riesce a scrivere? Che cazzo ne so quando riesce a scrivere, in effetti dovrebbe occuparsi di altro e se ne occupa molto bene, perché nell'azienda Ferrero è riuscito a farne una gigante. E una delle poche domande a cui lui risponde, ovviamente genericamente e ovviamente secondo quello che tutti si aspettano: cosa succederà con l'intelligenza artificiale, licenzierà le persone? Mai! È un abilitatore della produttività, non licenzieremo mai nessuno. Complimenti a Ferrero, applausi a scena aperta per questa intervista di cui si parla del suo romanzo, a cui frega niente a nessuno, si può dire, a cui non gli ha fatto un cazzo a nessuno. Andiamo avanti. Altrettanto bello è il ritratto che fa della saga del vecchio con Leonardo Maria, il figlio che si è messo in mente di scalare la società da 40 miliardi, e tutti i dettagli li trovate nel Foglio Quotidiano per gli appassionati delle saghe familiari. Il Fatto continua sulla vicenda della Minetti, perché non gli sta bene, e trova una massaggiatrice uruguaiana che dice: ecco cosa ho visto al ranch di Cipriani, parti con le mignotte. Eccola là, è arrivata finalmente la pistola fumante. Una massaggiatrice che ha accusato di essere Cipriani e gli altri di molestie, parla col Fatto e dice che c'erano le mignotte al Ranch Gin Tonic, e su questo ne parleremo ovviamente questa sera a Quarta Repubblica. L'ultima questione che vi voglio ricordare è la vicenda ovviamente dell'antivirus. Beh, sull'antivirus in realtà c'è un contagiato in più ed è un francese, e qualcuno oggi scrive: Repubblica fa paura, più controlli alle frontiere. Insomma, ogni scusa è buona per ritornare a quel terribile tempo del Covid che nessuno di noi vorrà, penso, più ricordare. Appuntamento questa sera, doppietta, 19:30 e Quarta Repubblica. Ciao.